Buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo incontro sulla nostra lettera ai Romani e allora vogliamo davvero, agli ebrei scusate, io con tutte queste lettere, cartoline e email ed sms, allora fra un po' saremo dall'SMS di San Paolo, allora lettera agli ebrei, che non è di San Paolo, che non è una lettera, l'abbiamo già visto altre volte. Vogliamo concludere con una preghiera di avvento in cui richiamiamo alcuni dei grandi temi della lettera, temi che riprenderemo anche oggi nell'ultima parte. Ripetiamo insieme: vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Dio, l'universo si rallegra in te che vieni, come già il popolo della prima alleanza cantava le tue successive venute. Fa che sappiamo accoglierti con gioia. Vieni, Signore Gesù. Dio, Abramo accolse 3 stranieri al querceto di Mamre e servì loro le primizie del suo lavoro. Fa che sappiamo servirti negli ospiti. Vieni, Signore Gesù. Dio, Mosè e Israele all'uscita d'Egitto intonarono un canto di festa e di speranza. Fa che crediamo il tuo amore più forte delle armi. Vieni, Signore Gesù. Dio, Israele uscì dall'esilio dopo aver seminato piangendo, con bocche piene di risa e di canzoni. Fa che raccogliamo con canti di gioia. Vieni, Signore Gesù. Dio, alle nozze di Cana l'acqua è cambiata in vino, la schiavitù della legge fa posto alla libertà dello spirito, fa di noi dei figli di Dio nella nuova alleanza. Vieni, Signore Gesù. Siamo arrivati al capitolo 12 e abbiamo appena finito di contemplare quella magnifica carrellata di tutti i nostri padri nella fede che si distinsero proprio per la loro testimonianza. Abbiamo avuto davvero un elenco molto bello, quasi una sintesi dell'Antico Testamento, in cui ci venivano proposti, ad esempio, le grandi figure dei patriarchi, dei profeti, dei testimoni che diedero la vita per la loro fede. È veramente un'operazione molto bella di questo fare memoria, anzi memoriale, cioè riattualizzare per noi oggi i loro esempi. Cosa che dovremmo fare, dicevamo, anche nella nostra vita spirituale, ciascuno di noi cercando di individuare quali sono state le figure significative nell'ambito della sua formazione, nell'ambito della sua fede. È un vero peccato che la Chiesa non presenti di più questi ultimi versetti del capitolo 11, dove con questo ritornello per fede, per fede, per fede, si passa davvero in rassegna a tutte le grandi figure dell'Antico Testamento. Al capitolo 12 questo tema viene subito ripreso. Leggiamo insieme. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, si è appena finito di contemplare tutte queste grandi figure di testimoni dell'Antico Testamento, ora il quadro immaginario a cui allude il predicatore è quello di uno stadio o di un anfiteatro in cui gli antichi eroi della fede, seduti sulle gradinate, assistono da spettatori e da testimoni ad una gara di resistenza. Avete visto? Resistete, 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 perseverate. Mentre i cristiani attuali, cioè noi, sono gli atleti in gara nell'arena. Ecco, il grande numero di testimoni che ci è stato presentato al capitolo 11 diventa un incitamento. Non siamo soli in questa corsa, non siamo i primi che iniziano questo cammino, siamo invece in buona compagnia. Sono tanti quelli che prima di noi si sono messi per questa strada e sono tanti coloro che su questa strada hanno raggiunto la pienezza della vita. Tutti costoro sono rimasti nel nostro patrimonio culturale come grandi modelli raggiungibili e imitabili, perché fatti della nostra stessa pasta, aiutati dai nostri stessi doni di grazia. Ecco, è uno dei principi che sta alla base, per esempio, della vocazione di Ignazio di Loyola, no? Che contemplava i santi e diceva: se hanno potuto loro, perché non io? E la risposta è: anch'io posso. Ecco, questo deve diventare quasi, ci dice l'autore della lettera, come un insegnamento per noi, come un metodo per noi. Non funziona più? Scusate, solito problema di microfono.
Provvediamo immediatamente.
Allora. Grazie. Possiamo anche noi. Dunque, l'esortazione che l'autore rivolge alla nostra comunità e quindi a tutti noi è quella di deporre in questa corsa nell'arena, grazie madre, grazie figlie, tutto ciò che è di peso per poter correre nella corsa che ci sta davanti. Ecco, l'autore parla di una vera gara, parla di un agone. La parola agone è la corsa agonistica, da cui deriva anche il termine agonia. L'agonia è un combattimento, è una lotta. Quindi la vita è una lotta, non è una passeggiatina di salute, lo sappiamo bene, è una lotta, è un combattimento. E questa dimensione di combattimento della fede, vedete nella lettera agli ebrei, è al punto tale che fra qualche versetto l'autore quasi quasi sfotta i suoi uditori dicendo: ma che vi lamentate, non avete ancora sparso il vostro sangue per la fede, non siete ancora morti martiri, quindi per dire che il martirio è compreso nel prezzo, ecco. C'è sicuramente un impegno grande. Sembrano ragionamenti duri, ma l'autore ci vuole ricordare che la vita cristiana non è un passatempo, non è un riempire il proprio ozio. Noi corriamo in una vera e propria gara. E allora in questa gara noi dobbiamo cercare di fare che cosa? Di eliminare tutto ciò che è di peso. Togliere tutte le zavorre. Voi sapete, chi ha interesse per esempio per il ciclismo sa quale ricerche ci siano nei materiali sempre più leggeri, nelle biciclette, proprio per dare maggiore possibilità alla spinta dell'atleta. E così pure la ricerca dei materiali è tipica di tutte le gare sportive, materiali sempre più leggeri. Noi dobbiamo correre cercando di togliere tutti i pesi che abbiamo addosso. E quali sono i pesi che abbiamo addosso? I pesi che siamo addosso, ci dice l'autore della lettera, sono i peccati. È l'eccessiva preoccupazione delle cose di questo mondo. Il peccato è il nostro handicap. E che cos'è il peccato? Il peccato è la mia incapacità di amare, sono le mie inclinazioni, sono i miei istinti, sono le mie fissazioni, sono le mie abitudini, è il mio io che è diventato ipertrofico, troppo pesante, troppo grosso da reggere. È una malattia che abbiamo tutti, l'ipertrofia dell'io. Ecco, è quello il peso, è quello che mi blocca. Bisogna deporlo per poter correre con perseveranza. Con quella indispensabile, di nuovo ritorno a un termine che abbiamo trovato molte volte, ipomone, che sarebbe qui tradotta perseveranza, ma sarebbe proprio la resistenza sotto sforzo. La gara della vita di fede è una gara non solo di 100 metri, è forse la maratona di 10.000, è la maratona, è una gara lunga, è una gara di resistenza. L'ho sempre detto, il momento più difficile per essere fedele al Signore è la vecchiaia. Non è la giovinezza in cui uno dice, sono stordito da tante cose, no, c'è l'ardore, c'è l'entusiasmo della conversione, eccetera, ma è per sé tutte le lettere apostoliche battono su questo tema. All'inizio eravate zelanti, all'inizio avete dato tutti i vostri beni, all'inizio avete sopportato il carcere, ma poi invecchiando vi siete raffreddati nella fede, vi siete raffreddati nella speranza, vi siete raffreddati nella carità. Tutti noi sappiamo com'è difficile invecchiare cristianamente, e prima o poi ci farò un libro, avessi un po' di tempo, ma non ho tempo, ma io ce l'ho già tutto in testa, e farò poi questo corso sull'invecchiare secondo la Bibbia, che tra l'altro, se a qualcuno interessa, inizia proprio nel mese di gennaio. Ecco, invecchiare secondo Dio sarà al mercoledì. Sono tre incontri, 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio, e li terrò al Sant'Anna, ma io sono affezionatissimo a Sant'Anna, ma non istituto che sempre ci ospita in questo corso, ma la parrocchia di Sant'Anna, che è in via Brione 40. Via Brione 40 è vicino a Piazza Rivoli, 100 metri da Piazza Rivoli, comoda anche al metro, eccetera. E il primo incontro avrà per tema la vecchiaia, tempo di grazia, punto interrogativo, o no? L'anziano secondo la Bibbia. Il secondo incontro sarà veramente la vecchiaia, momento di crisi di fede, di speranza, di carità, la spiritualità dell'anziano. Il terzo incontro, vivere la malattia e la morte secondo Dio. Ecco, la vita di fede è una corsa di perseveranza, è una corsa di resistenza, in cui ci vuole l'ipomone, la resistenza sotto sforzo. Ma noi dobbiamo, versetto 2, correre tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Ecco, lo sguardo è fisso su Gesù. Stiamo correndo verso Gesù, come io sto vedendo adesso il nipotino che ha quasi un anno, ma è già da un mese e mezzo che cammina, precocissimo, meno male per la mia schiena, questo da grazia, perché così lo devo sedere meno in braccio, però se tu ti metti dalla parte della stanza, vedi davvero che lui con il suo sorrisone ti corre davanti e ti fissa, no? Ecco, noi dovremmo essere come questi bambini che muovono i loro incerti passi verso il Signore, tenendo fisso lo sguardo verso di Lui, avere sempre Gesù come davvero, no? La nostra meta, il nostro obiettivo. Ecco, noi dobbiamo guardare lontano, dobbiamo avere l'occhio allenato, non fermarsi agli ostacolini piccoli o grandi che ci sono nella nostra strada, ma guardare lontano verso Cristo, autore e perfezionatore della nostra fede. Quando sembra che la vita non prospetti più nulla, quando non c'è più voglia di vivere, perché magari non si attende più nulla, non si attende più neanche il paradiso, non si attende neanche più l'incontro con Dio, ecco, è allora che dobbiamo darci una sferzata e puntare di nuovo lo sguardo verso Gesù, che è davvero la meta della nostra fede. Anzi, qui vengono usate due parole, archegon kai teleioten, che le vostre Bibbie forse traducono principio e fine, o non so come traducano. Sicuramente la parola arche vuol dire principio, però archegon non vuole solo dire principio. L'archegos è il capo comitiva, è quello che cammina davanti al gruppo, è la guida. Ecco, immaginate un sentiero di montagna e una comitiva di persone che salgono. C'è uno che sa la strada, è l'esperto che apre la strada, che indica il cammino agli altri. Gli altri lo tengono d'occhio perché è lui che salta il corso, è l'archegon. Ecco, in questo senso Gesù è il nostro archegos, il capogruppo della nostra fede. Ma non solo è colui che guida la comitiva, ma è anche il teleioten. Avete riconosciuto la parola telos, cioè il fine, l'obiettivo, la meta. Ecco, ma che cosa significa tenere lo sguardo fisso su Gesù? E qui l'autore ce lo spiega con dei versetti molto molto interessanti. Li leggo. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendo d'animo. Cioè, qui si sta facendo un discorso molto grosso. Il cristiano è colui che ha una logica che è diversa dalla logica mondana. Questa differenza cristiana è più volte enfatizzata nelle lettere apostoliche, da Paolo e dagli altri autori. I cristiani sono diversi. Pietro vi dirà, sono santi, nel senso ebraico, kedosh, cioè sono separati, messi da parte. Questa diversità cristiana è antitetica alla logica di questo mondo. La logica di questo mondo è la logica del potere. La logica cristiana è la logica del servizio. La logica di questo mondo è la logica dell'accaparramento. La logica del cristiano è la logica del dono. La logica di questo mondo è la logica delle sicurezze. I cristiani sanno invece di essere pellegrini sulla terra. La logica cristiana è la logica del mondo, è la logica della violenza. I cristiani invece sono coloro che praticano la mitezza, la non violenza. La logica del mondo è la logica della vendetta. I cristiani sono quelli che praticano il perdono, l'amore ai nemici, il benedire i nemici, il fare del bene a quelli che ci odiano. In una parola, la logica cristiana è o logos staugu, direbbe Paolo, la parola della croce, la parola della croce. E qui Pietro, e qui l'autore della lettera, sta riprendendo di nuovo questo tema. Gesù, che poteva essere felice come Dio, vivere nella felicità di Dio, ecco, egli, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, l'ignominia. Ecco, davvero questa è la scelta che ha fatto Gesù. Gesù aveva la piena conoscenza divina che entrare nel mondo significava entrare nella corruzione del mondo, con tutto ciò che avrebbe conseguito per lui di ingratitudine, di danno. Ma Gesù accetta ugualmente di entrare nel mondo. Ecco, questa è un'idea che sta molto a cuore alla lettera agli ebrei. Vi ricordate già al capitolo 10? L'autore aveva attribuito a Cristo, nel momento in cui entra nel mondo, le parole del Salmo: io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Ecco, qui dice, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, il quale in cambio della gioia che gli era posta dinanzi si sottopose alla croce. Poteva vivere da Dio, è venuto a morire da disgraziato, da reietto. Si è fatto peccato, si è fatto maledetto, sono i termini che usa San Paolo, si è sottoposto alla legge, si è fatto carne. Noi certe volte siamo nella sofferenza perché non possiamo farne a meno, ci troviamo dentro, è frutto della nostra creaturalità, dei nostri limiti. Gesù invece si è messo volontariamente in questa situazione, in piena libertà. Lui poteva farne a meno. Ecco l'abisso tra la sua mentalità e la nostra mentalità. Gesù ha disprezzato l'ignominia, ha disprezzato la vergogna. Non ha avuto vergogna di affrontare il rifiuto, la croce. La croce che non è semplicemente sofferenza. E quale sofferenza? Ma che è opprobrio, vergogna, infamia. Morire sulla croce non significa semplicemente morire, significa morire male, morire tra atroci sofferenze, ma morire anche disprezzato, deriso, umiliato. Per questo si è assiso alla destra di Dio. Ecco, la logica di Gesù, la logica di Dio, sono la logica della croce, la logica del dono, la logica del prendere parte alle sofferenze degli uomini. E il cristiano deve correre avendo lo stesso pensiero, la stessa mentalità. Il rifiuto continuo della mentalità di questo mondo per essere attento a questa dimensione del dono, del servizio, dell'oblazione, dell'amore che è stata la dimensione di Dio, che ha spogliato se stesso, per dirla con la lettera agli Efesini, con l'inno della lettera, scusate, ai Colossesi, ai Filippesi, ha spogliato se stesso della sua divinità e si è fatto servo, si è fatto schiavo, si è fatto dono, si è fatto oblazione, ha scelto l'ultimo posto. E allora pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate. Ecco, tante volte noi ci stanchiamo, ci perdiamo d'animo, la nostra vita diventa piatta, il nostro elettroencefalogramma cristiano tende all'arresto cardiaco, insomma. Ecco, noi invece dobbiamo assolutamente perseverare, stare attenti, vigilare, non perderci d'animo, perché dobbiamo rimanere in questo pensiero di Dio, che è il pensiero del dono, del servizio, dell'oblazione, senza mollare mai, che è una via alternativa, che è una via diversa da quello che ci dice il mondo. Vedremo fra un po' che saremo invitati a vigilare su questo, perché continuamente, no, siamo chiamati a questa sequela del Signore radicale, in opposizione a un mondo che ci tira invece sempre da un'altra parte. E poi vi dicevo, questo quasi sfottò, questo versetto 4 mi turba sempre tantissimo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Che vi lamentate? Non siete ancora morti martiri? Guardate, è molto, anche qui sempre il tema della lotta, della lotta. Andiamo ancora avanti. E avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. Perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzioni, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto, noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre Celeste per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per mezzo suo sono stati addestrati. Ecco, ritorna qui incisiva l'esortazione a non scoraggiarsi di fronte alle correzioni ricevute. E qui si cita il libro dei Proverbi e si conclude: è per vostra correzione che voi soffrite, se invece non subite correzioni mentre tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei figli illegittimi, non dei figli. Ecco, c'è una premessa e poi c'è questo imperativo: in vista della vostra paideia, della vostra educazione, perseverate. E poi tre motivazioni: un'affermazione, Dio si comporta con voi come un padre; un interrogativo, che estende l'affermazione a tutti i figli, a tutti i padri: qual è quel figlio che un padre non sottopone alla paideia, all'educazione? E poi l'ipotesi del bastardo. Qui la Bibbia si è nella traduzione un po' pulita la bocca parlando di legittimi, ma in greco si adopera la parola più forte, nozoi, cioè bastardi. Se uno non è sottoposto a paideia, a educazione, non è figlio ma è un bastardo. Seguono quindi due confronti tra la pedagogia umana e la pedagogia divina, e quindi un aforisma. Il primo confronto è circa gli effetti: l'educazione umana ti fa cambiare, l'educazione divina ti fa vivere. Il secondo confronto è circa il metodo pedagogico: i padri umani ti educano come possono, secondo quello che pensano sia il tuo bene; Dio ti educa secondo il vero bene, il vero bene. Ancora, i padri terreni ti educano per breve tempo, finché sei in casa, finché sei adolescente; Dio ti educa tutta la vita, tutta la vita. E poi l'aforisma finale: attenzione, l'educazione ti può sembrare dolorosa, ma poi si constata che porta molto frutto. È versetto 11. Allora, per carità, è una visione assolutamente parziale del problema del male. Io ci ho scritto un libro che, ahimè, non è più stato, è esaurito e quindi non c'è più in giro, ma uno dei capitoli in cui parlavo del senso del dolore era anche il dolore pedagogia divina, educazione divina. Attenzione, il dolore fa parte del nostro essere creature, del nostro essere non Dio. Il dolore molto spesso deriva dal peccato degli uomini, o nostro o altrui. Le vere dimensioni del dolore ce le giochiamo lì. Però nella scrittura c'è anche questo aspetto: che talora le prove, le sofferenze, i patimenti possono essere un momento educativo. Educativo. Anche il tempo della malattia, della sofferenza, del dolore può diventare per noi tempo di grazia e di benedizione. Ogni disgrazia contiene sempre anche una grazia, ricordatevelo bene. Il dolore, per esempio, può essere la condizione in cui, privati dei beni della salute, delle ricchezze o delle persone care, volgiamo lo sguardo all'unico principio e fine della nostra vita, Dio. Ricordatevi il Salmo 49, che a quel martellante ritornello l'uomo della prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Può essere il momento in cui, nel deserto della nostra vita, nella solitudine, nell'abbandono, diventiamo capaci di ascoltare Dio che si rivela a noi, che ci parla, di gustare la sua presenza al nostro fianco, di affidarci totalmente a Lui. Quindi il dolore e la sofferenza può essere un'occasione di purificazione della fede, in cui la fede aumenta, diventa più forte. Ma il tempo della sofferenza può essere anche un'occasione in cui diventiamo più capaci di amare, più capaci di capire gli altri, più capaci di aiutare gli altri. Quanti di noi che magari sono passati attraverso esperienze tristi hanno trovato da queste esperienze un insegnamento, una forza per essere a loro volta di aiuto e di sostegno ad altri fratelli che magari poi si trovano in queste difficoltà. C'è un magnifico brano di Carlo Carretto, questo questo grande spiritualista che ha segnato magari la giovinezza di molti di noi, in cui diceva: in lui la sofferenza che ci offre non è mai punizione, è scuola, ed è scuola d'amore. Dio amore non può dare che amore, e la sofferenza ci aiuta a entrare nell'amore. Qui Dio ha dimostrato di avere fantasia e ha saputo trasformare anche questa brutta realtà della punizione in una reale maturazione dell'uomo all'amore. Ti toglie la salute per farti piccolo ed umile, ti dà le tenebre per farti invocare la luce, ti lascia solo perché lo cerchi, ti tocca nella carne per farti sentire la carne del mondo. Se Dio è Dio, non una goccia di sangue senza significato, non una cellula è fuori posto e non esce lacrima da un occhio senza pulirlo meglio. È un linguaggio un po' crudo perché è anche un po' biblico, è il cosiddetto determinismo biblico, eh? Non è Dio che ti manda il dolore, questa è una bestemmia, però ti ci trovi dentro perché siamo creature, perché siamo persone umane, ecco. E se Dio ha permesso che fossimo creature, persone umane, riesce anche da queste situazioni di dolore, no, a trarre fuori esperienze di maturazione. Infatti, nel momento della prova e del dolore, il credente è colui che afferma sulla parola della Scrittura quello che Paolo riesce a dire in Romani 8:28: diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Per coloro che amano Dio, tutto concorre al bene, tutto concorre al bene. Anche se questo talvolta ci sembra assurdo, anche se non ne scorgiamo le modalità. Ma ad altro non dobbiamo pensare che siamo sempre immersi nell'amore di Dio. E lo diceva molto bene Alessandro Manzoni al capitolo 8, una frase che io amo molto ripetere: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Versetto 12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia fiacche, fate delle corsie diritte, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Bello questo, rinfrancatevi, fatevi coraggio, riprendete grinta, riprendete ardore. La vita di fede, vedremo fra qualche versetto, è un fuoco divorante, non è come diceva Pier Giorgio Frassati in una frase che ama ripetere, Papa Francesco: mi raccomando, dovete vivere e non vivacchiare. Era un po' il motto del Frassati, ma che è diventato anche il motto di Papa Francesco. E quindi cercare di raddrizzare i piedi zoppicanti. Ecco, ci sono delle storture della nostra vita. Facciamo in modo che guariscano, che non peggiorino. Stai attento che quella situazione di antipatia verso quella persona non tenda a peggiorare. Stai attento che quella situazione di pigrizia nella preghiera non aumenti. Stai attento che quella indifferenza nel tuo condividere i beni non diventi cronica. Stiamo attenti che le cose non peggiorino, che non induriamo il cuore come il faraone. Cerchiamo invece di correggere le nostre storture. Versetto 14. Cercate la pace con tutti, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilando, vigilando. Questo è un tema che in questo avvento ci viene propinato in tutte le salse, ma che è di estrema importanza. Perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa che provochi danni e molti ne siano contagiati. Non vi sia nessun fornicatore o profanatore come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto. Non trovò infatti spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse con le lacrime. Ecco, il discorso che viene fatto è la vigilanza, e ci sono tre inviti alla vigilanza. Versetto 15: aprirsi alla grazia di Dio. Versetto 15 di nuovo: impedire le radici velenose. Questo è quasi un termine tecnico presa da Deuteronomio 29-27 secondo i 70, è un'immagine che designa l'idolatria. Attenzione, attenzione a queste radici velenose, ai nostri peccati capitali, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia, che sono davvero il pensiero di questo mondo. Terzo, nessuno sia impudico, che non vuol dire tanto trasgredire il sesto o nono comandamento, ma è vuol dire adultero verso Dio. Tenete conto che il tema della sponsabilità tra noi e Dio percorre tutto l'Antico Testamento. Quando si parla di fornicatori, quando si parla di impudichi, quando si parla di adulteri, si riferisce a questo atteggiamento con Dio, è la prostituzione agli idoli. Quindi non è una cosa, un termine strettamente morale. Alcuni esegeti, facendo leva sul fatto che Esaù aveva contratto matrimoni con donne non ebree, pensavano alla immoralità sessuale, ma il tema invece credo sia davvero in questo senso, cioè il fornicatore, l'adultero è quello che tradisce Dio, che tradisce Dio. E qui l'autore è molto duro, Esaù ha venduto i suoi doni spirituali per un piatto di lenticchie. Stai attento anche tu a non disprezzare i tuoi doni spirituali come se fossero niente. L'attaccamento al denaro è sempre contrapposto all'attaccamento a Dio. Non si può servire a Dio o a Mammona. E allora ecco il tema della vigilanza. È un tema enorme, lo sapete, è un tema enorme, ma la Chiesa vi ci dedica uno dei suoi tempi forti, tutto il tempo dell'Avvento. Vigilate, proprio perché la vita cristiana è una vita altra, proprio perché la vita cristiana è una vita differente, proprio perché siamo dei separati, dei santi, noi dobbiamo condurre una vigilanza continua. Perché il pensiero di questo mondo, i mass media, la pubblicità, il bombardamento continuo a cui siamo sottoposti ci portano a pensare diversamente dalla logica della croce. E allora la vigilanza deve avvenire a tutti i livelli, deve avvenire a livello personale. A volte nelle relazioni interpersonali stabiliamo rapporti di potere, di violenza, di condizionamento degli altri, magari addirittura in famiglia o in comunità. Deve avvenire a livello ecclesiale. Se c'è un Papa che ha sferzato e sferza cardinali e vescovi senza pietà, è Papa Francesco, dicendo state attenti, vigilate dall'orgoglio, del vestito strano, dalla papalina strana, il copricapo strano o dal potere economico che vi viene da maneggiare. Ecco, siete dei servi. Il Papa è servus servorum Dei, servo dei servi di Dio. La migliore definizione è sempre stata questa. Quindi anche nella Chiesa vigilare contro le lotte di potere, le lotte di accaparramento, le lotte di sopraffazione, ma che a volte sono anche presenti nelle parrocchie, nei gruppi, dicevamo la volta scorsa, in chiesa la messa delle 11 leggo sempre io, se arriva un altro a leggere mi offendo, insomma, perché il mio luogo di potere è quello, ecco, oppure che ne so, le tovaglie sull'altare le metto sempre io perché bene come ho detto io non le mette nessuno, e poi se qualcun altro si offre per questo servizio, è pieno di queste forme di potere, di violenza. Ma c'è una vigilanza anche a livello molto più ampio, a livello sociologico, a livello politico, a livello economico. E qui i cristiani sono dei beduini, in genere i cristiani sono degli intontiti. Le voci profetiche su queste cose sono sempre molto rare, cioè riuscire a discernere i segni dei tempi, a capire le radici dell'iniquità, le radici velenose, come dice qui il nostro autore, no? Che provocano danni e contagiano molti. Pensate, che ne so, soltanto a livello sociale, questa ondata di razzismo, di xenofobia che sta invadendo l'America, che sta invadendo l'Europa. È gravissima queste cose qua. I cristiani devono vigilare, cioè l'occupazione da parte di questi gruppi di destra, dell'Espresso, di Repubblica, eccetera, sono cose che ci devono mettere davvero in tensione, in attenzione. Non sono cose da niente. E queste sono le radici velenose che provocano il male. Pensate a livello politico, quale attenzione abbiamo perché si facciano delle politiche per i più poveri, per gli emarginati, per gli scartati, per i senza lavoro, per i senza casa, per i disoccupati. Quanto, pensate a livello economico, questo mostro che sta diventando il denaro, il profitto, il capitale, a cui si sacrifica tutto. I lavoratori non sono più delle persone, i lavoratori sono delle risorse. I cittadini non sono più degli utenti, sono diventati dei consumatori. I diritti dei consumatori. Da homo sapiens si passa ad homo consumens, come diceva padre Agope. Ecco, pensate alle strutture dei movimenti economici, di capitali, che creano sempre i poveri più poveri e i ricchi più ricchi. Io fui colpito una volta che, andando in Brasile, Fratelli d'Aiuto mi disse, eravamo andati a comprare per la missione, e lui mi disse: ricordati che quando compri qui in Italia qualche cosa, a seconda di quello che tu compri, tu uccidi o no uno dei nostri campesinos. E vi dicevo la volta scorsa di Monsignor Paloschi, arcivescovo di Porto Vecchio, presidente del CIMI, che ha incontrato una delegazione di parlamentari europei per proporre il boicottaggio di prodotti, insieme alla conferenza episcopale italiana e brasiliana, per proporre un boicottaggio dei prodotti frutto di schiavitù, perché in Brasile c'è ancora la schiavitù, perché tanti prodotti derivano dai massacri delle popolazioni indigene, dal legname all'oro, ai minerali nobili di cui sono fatti i nostri telefonini e i nostri computer, a un sacco di altre cose. E quindi la conferenza episcopale brasiliana uscirà con un elenco di prodotti da boicottare. Cioè, vedete, vigilate, ma anche vigilate nella dimensione familiare. I nostri figli sono abituati sempre ad essere solo serviti e riveriti, o sono abituati anche a servire? I nostri figli sono abituati ad essere amici dell'ultimo della classe, o sempre soltanto dei più bravi? I nostri figli o nipoti sono abituati a vedere nell'altro un competitor? Ieri ho visto un breve tratto di una terribile trasmissione su alcuni asili in Germania, dove ti insegnano la competizione nei paesi nordici. Quello che conta è competere per schiacciare gli altri, per schienare gli altri fin dalla scuola materna. Oppure i nostri figli o nipoti sono educati a vedere nell'altro sempre una risorsa, un fratello da amare. I nostri figli e nipoti sono educati al servizio verso le fasce deboli delle nostre famiglie, gli anziani, gli ammalati, oppure a fregarsene. Vedete, la vigilanza, bisogna stare attenti, perché la mentalità mondana è diversa. La mentalità del cristiano, che è la mentalità del Logos Stau, la parola della croce, esige una continua vigilanza. Versetti successivi, 18 e seguenti. Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra, tempesta, né a squillo di trombe e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Non potevano infatti sopportare quest'ordine: se anche una bestia toccherà il monte, sarà lapidata. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: ho paura, e tremò. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. L'autore, l'avete capito, rievoca il Sinai. Voi non vi siete, non avete avuto l'esperienza tremenda del Sinai, per cui tutti tremavano, e addirittura se anche solo un animale avesse toccato il Monte Sinai sarebbe morto. Voi sapete che il monte, voi invece non vi siete accostati al Sinai, ma vi siete accostati al Monte Sion. Il Monte Sion fa parte di quella striscia montuosa situata tra la pianura che costeggia il Mediterraneo, la costa mediterranea, e il fiume Giordano. Ed è il monte su cui sorge la città di Gerusalemme. Voi sapete che questo monte è formato da due collinette, separate da un piccolo avvallamento, il Tiropeo. Sulla collinetta orientale, che è il monte Sion propriamente detto, tra l'altro Sion deriva probabilmente da Sin, difendere, nell'antico passato c'era la cittadella di Davide. Poi Salomone, estendendosi verso nord, ad una quota più alta, sempre su quella collinetta, costruì il Tempio. E al tempo di Gesù, qui c'era il Tempio di Erode. Il rialzo dove sorgeva il Tempio, ce l'ha spiegato molto bene Enrico, nella tradizione era identificato con il Monte Moria, anche se è la tradizione che dice questo, perché in realtà Genesi, quando parla del servizio di Isacco, parla del territorio di Moria e non del Monte Moria. Allora, il Monte Sion, in senso geograficamente più ampio, è delimitato a oriente e a occidente, a mezzogiorno, da tre vallate. A oriente il monte scende a precipizio nel torrente Cedron, che è la vallata che separa Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. A occidente c'è la vallata dell'Innom, che girando nella parte meridionale del monte, viene a confluire nella valle del Cedron. E la parte meridionale di questa vallata di Innom è la Geenna, cioè l'immondiziaio del Tempio, cioè era la discarica pubblica di Gerusalemme, dove continuamente in fuoco bruciava il pattume, le immondizie, non c'era ancora la raccolta differenziata. Ecco, il Monte Sion, noi ci siamo avvicinati al Monte Sion, che è la sede del trono di Davide, del trono del Messia. Anche se questo trono non fu un trono potente, non fu uno scranno dorato, fu una croce. Sulla croce Gesù, che muore a poche centinaia di metri dal Monte Sion, sul Golgota, questa collinetta rocciosa a occidente delle mura di Gerusalemme, sulla croce Gesù attira a tutti a sé. Ed è bellissimo, noi ci siamo avvicinati al Monte Sion, cioè al Messia, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e poi a questa moltitudine di angeli e anche alla comunione con tutti i giusti ormai defunti. Noi ormai viviamo il paradiso, noi viviamo il luogo dove Dio trionfa, dove il Messia è intronizzato. Noi viviamo tra gli angeli, noi viviamo in comunione con tutti i defunti che ci hanno preceduti nella fede. Noi viviamo con Dio e con Gesù, il cui sangue immolato per noi parla ancora. Ecco, avessimo questa capacità di contemplare il regno in cui siamo immersi. Noi viviamo con Gesù, alla presenza di Dio, circondati dagli angeli, circondati da tutti i santi che sono i nostri genitori defunti, i nostri parenti defunti, i nostri amici defunti, che vivono già in Dio, sono i giusti, che sono già arrivati. Ecco, la nostra vita è questa, quindi mai dovrebbe prenderci la paura di Dio, ma anche mai la depressione, mai l'angoscia, mai il timore, perché viviamo questa dimensione meravigliosa, di partecipazione nella fede già ora alla realtà del paradiso. E allora l'autore va avanti e ci esorta Perciò guardatevi bene dal rifiutare colui che parla, perché se quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra, a maggior ragione non troveremo scampo noi se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli. La sua voce un giorno scosse la terra, adesso invece ha fatto questa promessa: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Quando dice ancora una volta, vuole indicare che le cose scosse in quanto create sono destinate a passare, mentre rimarranno intatte quelle che non subiscono scosse. Perciò noi che possediamo un regno incrollabile, conserviamo questa grazia, mediante la quale rendiamo culto in maniera gradita a Dio con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divorante. Bellissimo. Ecco, dopo aver ricordato gli israeliti che furono puniti per non avere dato ascolto alla parola di Mosè, ecco la raccomandazione per tutti noi oggi, che non abbiamo ricevuto la parola di Mosè, ma una parola che viene direttamente dal cielo. E allora ecco che le ultime parole del capitolo sono ancora questa esortazione fortissima, penitenziale, che va davvero bene per l'Avvento. Ricordatevi, la vita non è una banalità. Prendete sul serio la vostra vita, prendete sul serio Dio, perché il nostro Dio è un fuoco divorante. Oh, che bello! Questo fuoco divorante, che non va inteso in senso negativo, non deve incutere paura, non è il fuoco dell'inferno. È il Dio che ci entusiasma, è il Dio che ci scalda, è il Dio che ci brucia nel suo amore. Certo, il fuoco, come l'acqua, è un elemento bivalente. Dovrò tenere delle conferenze a gennaio in paesini sperduti, nelle scuole medie, nell'ambito del programma di Bibbia su l'acqua, minaccia e salvezza. Bibbia tutti gli anni tira fuori questi temi laicali che vanno bene nelle scuole: l'acqua, minaccia e salvezza. Ma anche il fuoco è minaccia e salvezza. Il fuoco ti brucia, ti distrugge, ma è anche luce, è anche calore. Ecco. Ma quello che ci interessa dire in questo contesto è che Dio è questo fuoco che ci entusiasma, questo fuoco che riempie la nostra vita. Vi dicevo, il buon vecchio Mosè, ottantenne, convinto ormai di andare in pensione, cioè anche la Fornero a quell'età lo mandava in pensione, ecco, no, viene chiamato da Dio a una missione importantissima, ad andare a scontrarsi col Faraone, a portare Israele dalla schiavitù d'Egitto alla terra promessa. Il nostro Dio rende la sua vecchiaia ormai stanca e sterile, lo brucia, lo trasforma in un leader, in un condottiero, in un conquistatore. Ecco, il nostro Dio non distrugge, non consuma. Ricordatevi che è questo che dovete capire, l'immagine del roveto ardente, che bruciava senza consumare, che bruciava senza distruggere. Questa è una bellissima immagine di Dio. Il nostro Dio non è un fuoco distruttore, il nostro Dio è il fuoco che continuamente illumina e scalda, illumina e scalda. Anche Gesù applica a sé questa dimensione divina quando dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse acceso. È un fuoco. La vita del cristiano non è tiepida. Vi ricordate l'Apocalisse? Tu sei né caldo né freddo, perciò io ti vomiterò dalla mia bocca. A Dio non piacciono i tiepidi, a Dio piacciono i caldi, quelli che bruciano. Gesù è venuto a portare il fuoco, non il quieto vivere, non l'irenismo. È venuto a portare la spada, è venuto a portare la divisione. Guai a fare di Gesù un bonaccione qualunque a cui va bene tutto. Ecco, Dio è un fuoco divorante. È interessante vedere che Blaise Pascal, no, quando scopre la differenza tra il Dio dei filosofi e il Dio di Gesù Cristo, Pascal ripete con insistenza solo più una parola: fuoco, 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 perché l'esperienza di Dio è questa esperienza travolgente, infiammante. Allora noi dobbiamo accostarci a questo fuoco. Questa è la grande idea dell'autore della lettera agli ebrei, no? Che ha cercato di dimostrare che Gesù è il sacerdote, è il mediatore, è il pontefice che ci porta a questo fuoco, che ci mette in contatto con questo fuoco. E allora le nostre vite, capite in questo senso, sono sacrificio vivente gradito a Dio, perché se siamo consumati dall'amore di Dio, bruciamo d'amore per Lui. Qui il povero Carlo Miglietta sta zitto, perché dovrebbero parlare tutti i mistici e le mistiche che nei secoli hanno espresso questa dimensione, cioè l'incontro con Dio è qualcosa che ti infiamma, che ti cambia la vita, che ti brucia. Guai se la nostra fede è una robetta così all'acqua di rose, che davvero la nostra fede sia un incontro con questo fuoco divorante che Gesù è venuto a portare sulla terra, che significa entusiasmo, che significa passione, che significa gioia di credere, che significa speranza nonostante tutto, che significa allegria anche nella sofferenza, che significa capacità di dono totale. E allora ecco che cosa significhi, lo esplicita proprio l'autore nel capitolo 13 che conclude la nostra lettura. La Filadelfia rimanga salda, la Filadelfia, l'amicizia, l'amore tra i fratelli, permanga, sia duraturo, non si spenga, non sia un fuoco di paglia, l'amore fraterno. Quante volte le nostre fedi, le nostre comunità, le nostre parrocchie, la nostra chiesa manca di Filadelfia, di questo amore fraterno, che tenerezza, che comprensione, che accoglienza, che calore, che è frutto di questo fuoco del Signore. E poi di nuovo questo tema così caro a tutti gli apostoli: non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Qui i riferimenti biblici sono tanti, Noi tutti pensiamo sempre alle querce di Mamre, l'ho ricordato anche nella preghiera iniziale, quando Abramo accoglie sotto le spoglie di tre visitatori Dio stesso, Dio Trinità. Tra l'altro è interessante che la famosa icona della Santissima Trinità, che racconta, tutti voi l'avete presente nei particolari, no? L'accoglienza da parte di Abramo dei tre visitatori, la famosa icona di Andrei Rubiev, fatta nel 1422, che tutti noi chiamiamo l'icona della Trinità, in realtà il suo vero titolo datogli dall'autore è l'ospitalità di Abramo. L'ospitalità di Abramo. La scritta sull'icona non è la Trinità, è l'ospitalità di Abramo. Quindi vedete com'è importante questo, perché ospitando i fratelli noi ospitiamo Dio. Pensate anche nel libro di Tobia alla famiglia di Tobia che accoglie Raffaele sotto mentite spoglie, in realtà è l'angelo stesso di Dio. Pensate anche a Lot che accoglie degli angeli in Genesi 19, a Gedeone in Giudici 6, a Manoache e a sua moglie in Giudici 13. Cioè tante volte ricordiamo bene che accogliere i fratelli è accogliere Dio. Questo è un altro tema che brucia, questo è un altro tema controcorrente, questo è un altro tema della diversità cristiana, l'ospitalità, l'accoglienza, altro che fare le battaglie contro lo ius soli, che poi sono battaglie contro i bambini, no? La roba terribile, ma accogliere l'altro è accogliere Dio. I cristiani nell'antichità si facevano punto di forza, ma non solo i cristiani, voi sapete, nel mondo semita l'accoglienza era sacra, Perché? Perché in una cultura dove non c'erano gli alberghi, gli ostelli, eccetera, i viaggiatori, i mercanti, gli stessi evangelizzatori, gli apostoli, riescono a muoversi perché sono accolti da qualcuno. Non è che prenotavano su internet Trivagus, non lo so, e andavano a vedere l'albergo che costava meno. No, lì o trovavi qualcuno che ti ospitava, non sapevi come muoverti. Allora l'ospitalità era sacra, l'ospite era sacro, anche se un nemico andava accolto, perché l'ospitalità faceva parte dei diritti civili, delle conquiste civili di tutte le culture orientali, no? Per i cristiani l'ospitalità acquisisce una connotazione invece addirittura cristologica e teologica. Cristologica perché l'avete sentito nel Vangelo di 3 domeniche fa, no? Quando mai, Signore, ti abbiamo ospitato, no? Ogni volta che avete accolto uno di questi piccoli, avete accolto me. Teologica, perché come ci ricorda l'autore, molto spesso nell'Antico Testamento ci sono questi esempi di persone che accogliendo degli esseri umani hanno in realtà accolto Dio nella loro casa. Questo è un tema enorme, io so che non va di moda, ci sono anche i preti che mettono i cartelli nelle chiese contro l'arrivo degli immigrati, tutte queste cose qua, ma per il cristiano accogliere l'altro è accogliere Dio. Questo è un tema fondamentale della nostra vita cristiana. E insieme l'altro tema, versetto 3, di cui devo dire che mi ha sempre fatto anche molto difficoltà, ultimamente un po' meno, ma ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che sono maltrattati perché anche voi avete un corpo. Allora, il problema dell'accoglienza ai carcerati. Visitare i carcerati è una delle 7 opere di misericordia corporale, ma voi sapete come sia difficile visitare i carcerati, non è che io posso partire una mattina e dire vado a visitare i carcerati. Nello stesso tempo devo riconoscere a Monsignor Fiandino, che ci ha fatti lavorare come consiglio pastorale e come parrocchia della Crocetta, per 2 anni solo sui temi dei carcerati. Perché diceva, è veramente l'opera di misericordia che non viviamo mai. E ha fatto tutta una serie di iniziative che manco ritenevo possibile. Ha fatto prima di tutto venire alcuni gruppi che lavorano, dopo aver fatto il corso militante patrocinato e seguito dal Ministero della Giustizia all'interno del carcere, e ci ha fatto una pena enorme vedere che questi volontari, il più giovane aveva 78 anni, e il più vecchio aveva 87, cioè che fanno un bene enorme, e hanno cominciato a dirci delle cose terribili sui nostri carceri. Io non sapevo niente, cioè che spesso ai nostri carcerati mancano, scusate, la biancheria intima, manca il dentifricio, mancano le saponette, mancano gli asciugamani, no? Perché dice, sì, voi pensate sempre che in carcere va dell'utri o va il mafioso X, i cui avvocati arrivano poi con 3 valigie di beni, ma la maggioranza dei carcerati sono un marocchino tossico, spacciatore, delinquente, che dietro non ha nessuno. E quindi dice, questi qui arrivano in carcere e sono nudi, perché non hanno niente. Da allora la parrocchia della Crocetta ha messo davanti all'altare un cestone che ogni domenica, se guardate, è pieno di spazzolini, dentifrici, sapone, mutande, canottiere, no? Per dirvi, no, cosa vuol dire soccorrere i carcerati. Ecco, una cosa che io non avevo mai pensato, e ci sono dei volontari che trasportano tutte le domeniche a questi gruppi questo. Questi due gruppi che erano venuti a parlarci, che si stavano estinguendo per naturale consunzione dovuta all'età, adesso solo alla Crocetta ci sono, mi pare, 35-40 persone che non erano del giro della parrocchia, ma che sollecitate in chiesa stanno facendo il corso di formazione patrocinato dal Ministero di Grazia e Giustizia, eccetera eccetera, per essere abilitati a visitare i carcerati, a entrare in queste organizzazioni. Se poi sentivamo le testimonianze di questi volontari del carcere, no? Che raccontano da una parte le violenze interne, dall'altra le violenze, ahimè, a volte di secondini abbruttiti da un lavoro
magari non vissuto come missione, ma vissuto come l'ultima scelta per avere un pezzo di pane, perché non ti hanno preso da nessuna parte, allora vai lì che di posti ne mancano sempre, eccetera, eccetera. E che invece riescono ad avere un dialogo, riescono a dare una speranza, riescono. È un tema assolutamente, che vi dicevo, prima di fare questo cammino con la mia parrocchia, soprattutto nel consiglio parrocchiale su questi temi, per me era rimasto un punto così, perché visitare i carcerati è una cosa difficile. Invece adesso ho capito che ci sono organizzazioni che sono veramente allo stremo, avrebbero bisogno di essere rimpolpate, che ci sono queste possibilità di aiutare i carcerati con piccoli gesti concreti. Voi sapete che la Crocetta da un anno prende le ostie alla comunione, che vengono date consacrate, sono le ostie fatte dai carcerati, e tutte le volte viene ricordato queste ostie sono fatte dal carcere tale, eccetera, no? Poi tutti sapete, ci sono caffè, pasticcerie, ristoranti aperti da carcerati in semilibertà, eccetera, cose che bisogna tenere presente anche noi come credenti per sostenerle, per aiutarle. È un modo anche questo per aiutare i carcerati, ecco, se invece di andare, che ne so, a fare la pizza in un posto, io vado lì, ecco, so che in quel momento aiuto i carcerati, eccetera. Ecco, è un'attenzione a cui ci chiama l'autore, come se foste loro compagni di carcere. Bellissimo questo, solidarietà che è la partecipazione reale alla condizione dell'altro. Farsi poveri con i poveri, farsi malati con i malati, farsi carcerati con i carcerati. Ecco, se assumiamo una mentalità di solidarietà come quella di Cristo, che si è fatto in tutto solidale ai fratelli, che ha condiviso in tutto la nostra esperienza, cambia radicalmente lo stile del servizio, della misericordia. Non si fa più per dovere, non si fa più per paternalismo, ma davvero io ho compassione, patisco con. Infine, il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. Allora, prima di tutto si ribadisce che il matrimonio è qualcosa di santo. Controcorrenti di tipo gnostico che, svilendo tutto ciò che era corporeo, terreno, tendevano a disprezzare il matrimonio e a proporre la verginità come unico mezzo per accedere al regno. Invece no, il matrimonio sia rispettato da tutti, punto uno. Quindi il matrimonio è un valore, ed è un valore che già santo. Tant'è vero che già nell'Antico Testamento c'erano 2 comandamenti su 10 che tutelavano la santità del matrimonio. Non commettere adulterio, non desiderare la moglie del tuo prossimo. Anzi, Gesù li ha radicalizzati, Matteo 5,28, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora, Papa Francesco ha fatto una bellissima esegesi su questi versetti della lettera agli ebrei, in cui ha detto: il matrimonio è un dono del Signore. Nello stesso tempo, a causa di tale valutazione positiva, si pone un forte accento sull'avere cura di questo dono divino. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. E cita proprio Ebrei 13,4. Ma c'è la seconda parte che a me è sempre interessato nei miei libri sul matrimonio. Tra l'altro faccio l'ultima operazione di marketing, compratene qualcuno per i regali di Natale che vanno tutti ai nostri poveri indios che stanno malissimo. Oggi mi è arrivata una richiesta dall'arcivescovo di Porto Veglio, se per favore gli mando 20.000 euro perché deve rifare il seminario maggiore, non ha un soldo. Ha chiesto 20.000 euro alla Caritas tedesca, 20.000 euro chiede il comitato Roraima. Non sono cioccolatini, come voi ben capite, però capisco l'importanza dell'unico seminario che sforna preti per l'Amazzonia. è una cosa importantissima, ne hanno 21 teologi, eh? Il nostro seminario di Torino ne ha 4 o 5, là ne hanno 21, e lui deve ristrutturare, dice non ho un soldo, te lo chiedo, ci hai già aiutato tanto quando ero a Roraima, adesso sono qui in Rondonia, ti prego, eccetera. Qui prendete qualche libro, c'è alcuni che costano 6 euro, li regalate, fate un bel pensiero e aiutate i miei idios. Ma dicevo, in questi testi qua, io molto spesso ho tirato fuori questa frase, perché è interessantissima. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. Allora, se saranno giudicati da Dio, non dobbiamo giudicarli noi. Questo è un tema molto importante. Questo è un tema molto importante per una Chiesa che spessissimo ha puntato il dito contro i divorziati e gli sposati. Sapete che il codice di diritto canonico del 1917 li definiva pubblici peccatori, infames, no, indegni, e tutte cose così. La lettera agli Ebrei ci dice, ma guarda che quella che ti sembra un adulterio, un tradimento del matrimonio, deve essere il Signore a giudicarlo, non tu. Perché se è sempre difficile giudicare, in pochi ambiti come questo è difficile valutare a livello di coscienza il grado di maturità, di consapevolezza della vita del singolo, il significato del vissuto esperienziale del singolo. E allora Gesù ci ammonisce: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Solo Dio conosce il cuore di una persona, i suoi vissuti, i suoi trascorsi. E allora Paolo dice, 1 Corinti 4:5, non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Dio, non noi. E qui vedete, la lettera agli Ebrei ricorda che il giudizio, anche in caso di adulterio, di tradimento di un matrimonio, da un punto di vista oggettivo, va però soggettivamente lasciato solo a Dio. Il matrimonio sia rispettato da tutti, il talamo sia senza macchia, ma i fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio, non da voi. In ogni caso, abbiamo sempre davanti la parola dell'Apostolo Giacomo che dice: il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia, la misericordia invece ha sempre la meglio sul giudizio. Giacomo 2,13. Andiamo avanti, versetto 5. La vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura, che cosa può farmi l'uomo? Bellissimo, bellissimo, non ti lascerò e non ti abbandonerò. È una citazione un po' ritoccata di Genesi 28, Deuteronomio 4,31, Giosuè 1,5, sempre secondo i 70, che erano la Bibbia che conoscevano Gesù e i primi cristiani, la Bibbia in greco. Ecco, il Signore è il mio aiuto, non temerò, che cosa può farmi l'uomo? Anche qui è il Salmo 117, sempre nella versione greca dei 70. Attenzione all'avarizia, cioè all'avidità, alla bramosia delle cose, di possesso, di dominio, Certamente qui c'è un richiamo forte a come usiamo i nostri beni, a come li condividiamo con i fratelli, a come accaparriamo e come invece doniamo. Questo è davvero un richiamo fortissimo. E c'è anche un richiamo a stare attenti al dominio nelle piccole cose. Perché a volte, vi dicevo, possiamo instaurare delle relazioni violente, di potere, ecco, anche senza di noi. La vostra condotta invece sia senza avarizia, senza l'abilità, il controllo, il dominio, il desiderio. E poi ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate nella fede. Bellissimo questo, Allora, prima di tutto, poiché si dice ricordatevi dei vostri capi che hanno vissuto in questa maniera così degna, vuol dire che sono morti. Quindi vuol dire che questa è una comunità non giovane, non giovane. Siamo già probabilmente alla seconda, terza generazione dopo gli apostoli, se può dire questo. È interessante dire, qui ci viene in mente prima di tutto Papa Francesco che conclude ogni incontro con pregate per me, vi ricordate, no? Ma qui dice di pregare per gli igumeni, il termine greco è egumenoi, sarebbero i conducenti. Questo termine igumeno è passato nel linguaggio per esempio della Chiesa ortodossa, dove l'igumeno è l'abate, è il conduttore del monastero. Ecco, quindi tutti i conducenti, preghiamo per i conducenti delle nostre comunità, che sono i preti, ma che sono anche i catechisti, gli animatori, quelli che ci hanno annunciato la parola di Dio, che possono essere anche dei genitori, degli amici, dei direttori spirituali. Siamo invitati ancora una volta a ripensare alle figure di evangelizzatori che hanno segnato la nostra vita. Quindi l'importanza della memoria, facciamo memoria, ognuno di noi ogni tanto si mette e dice quali sono gli igumeni, i conduttori che mi hanno annunciato la parola di Dio. Secondo tema, voi che siete igumeni, cioè che conducete altri alla parola di Dio come evangelizzatori, come catechisti, come genitori, come nonni, come predicatori, come preti, come papi, eccetera, dovete poter offrire la vostra vita come esempio, come modello. La prima forma di evangelizzazione è, dicevamo la volta scorsa, l'evangelizzazione per contagio. Non è la parola, ma contagiare gli altri con la bellezza, la rettitudine, la pienezza della nostra vita. E allora gli educatori cristiani non possono illudersi di comunicare i valori cristiani limitandosi ad offrire dei principi teorici. Devono avere il coraggio di proporre a limitazione altrui il loro stesso modo di vivere. Ho citato un teologo che è Manzi, che ha fatto un bel commento alla lettera agli ebrei. Come diceva Paolo, fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Voi sapete che questa frase è diventata il motto dell'ultimo giubileo, eh? Ricordate, Gesù Cristo ieri, oggi e per sempre. Perché ieri? Perché di lui parlano tutte le scritture, tutti i profeti, tutte le promesse divine. Oggi, perché in lui profeti, speranze, attese trovano il compimento. Sempre, perché ormai siede alla destra di Dio, figlio di Dio, capitolo 4, coronato di gloria e di onore, capitolo 2, assiso alla destra di Dio, salmo 10, nostro Signore, nostro Pastore, lo vedremo fra qualche versetto, sempre vivo. Cristo ormai ci ha aperto l'eternità di Dio. In questo contesto, questa affermazione significa quel Gesù che ha guidato i nostri evangelizzatori, i nostri modelli, i nostri igumeni, i nostri conducenti ieri, è lo stesso che vi guida oggi. È lui il capo comitiva, eh? Quel Gesù Cristo in cui hanno creduto loro ieri è lo stesso in cui voi credete oggi. Anche Abramo, ci è stato detto, ha avuto fede grazie a Gesù Cristo. Quindi ormai Cristo ci guida oggi e ci conduce nell'eternità di Dio, fuori dello spazio e del tempo. Anche il coraggio di Mosè, la profezia di Isaia, sono frutto della redenzione operata da Cristo. E allora, versetto 9, non lasciatevi sviare da dottrine varie peregrine, perché bene che il cuore venga rinsaltato per mezzo della grazia e non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Vedete, c'è di nuovo una frecciata polemica contro i rigurgiti del giudaismo, contro questi che credevano di salvarsi compiendo dei riti, quindi le regole di purità giudaiche, le esclusioni delle carni impure, la distinzione tra carni uccise in modo lecito e altre soffocate, quindi col sangue, eccetera, eccetera. No, non siete salvati da riti, ma siete salvati soltanto per mezzo della grazia, di un dono gratuito di Dio. Versetto 10, noi abbiamo un altare del quale non hanno alcun diritto di mangiare quelli che sono al servizio del tabernacolo. Qui va di nuovo duro contro coloro che avevano nostalgia del tempio, di una religiosità cultuale. Sicuramente se parla di un altare dove si sacrifica, vuol dire che il tempio c'è ancora, siamo prima del 70, non è ancora stato distrutto. Però dice, ecco, noi abbiamo un altare più alto, noi abbiamo un altare più grande, noi abbiamo Cristo, Cristo stesso, che ormai è vittima e sacerdote. Infatti i corpi degli animali il cui sangue per l'espiazione viene portato nel santuario dal sommo sacerdote vengono bruciati fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori dalla porta della città. Ancora una volta l'autore riprende le immagini tradizionali dell'Antico Testamento sui sacrifici per collegarle alla passione di Gesù. Come i corpi degli animali uccisi venivano portati fuori dall'accampamento, così Gesù è morto su Golgota, che è fuori della città. È un dato geografico che l'autore interpreta teologicamente. E poi il gran finale, che riassume buona parte perlomeno della seconda parte della lettera: usciamo dunque verso di lui fuori dall'accampamento portando il suo opprobrio. Usciamo dall'accampamento, una chiesa in uscita, una chiesa che esca dalle sacrestie, che esca dai recinti, dai gruppi, dai movimenti, delle parrocchie, ma soprattutto usciamo da una mentalità religiosa fatta di leggi e di decreti. Usciamo da questa mentalità religiosa, naturale, rituale, dove sono i nostri atti che imboniscono Dio. Teniamo invece lo sguardo fisso su Gesù e usciamo verso di Lui, portando il suo obbrobrio, la croce. Obbrobrio. Non è semplicemente un oggetto, è la croce, è una mentalità. Quello che è giudicato scandalo per i giudei, stoltezza per i greci, per noi è la sapienza e la potenza di Dio. La struttura religiosa naturale è quella che ci dice: se sei religioso, se vai a messa, se preghi, vedrai che ci guadagni, che Dio ti protegge. L'obbrobrio di Cristo invece dice: se tu segui Cristo, sprechi la tua vita, la butti via, la perdi. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi vorrà ritrovare la propria vita la deve perdere. Ma è stupido fare così, pensano in molti. Ma ciò che è stoltezza di Dio è sapienza degli uomini. E la follia della croce, quando ti sembra che la tua vita non serva a niente, l'ho buttata via, allora vuol dire che hai dato tutto. È la stoltezza della croce, è l'obbrobrio di Cristo che è fonte di salvezza. Perché, versetto 14, non abbiamo infatti quaggiù una città stabile, ma siamo in cerca di quella futura. Anche l'esperienza di chiesa che facciamo oggi non è la città permanente, non è l'obiettivo, ma il nostro obiettivo è la città futura, è il regno di Dio, è il cielo, è il paradiso. Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quindi vedete, la salvezza non viene dai sacrifici, ma viene dalla nostra partecipazione al Cristo. L'offerta di noi stessi, delle nostre vite, farci bruciare dal fuoco divorante di Dio, è quello che è gradito a Dio. E poi non dimenticatevi della beneficenza e di fare parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Quindi non basta offrire noi stessi, occorre l'elemosina, i soldi, la collaborazione, vecchio tema del biglietto, una fede che non passi per il portafoglio, non basta, vedete? Quindi ci ha detto che dobbiamo essere sacrifici viventi, ma non dimentichiamoci della beneficenza. Versetto 17, obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché si vegliano per le vostre anime come chi ha da renderne conto. Obbedite perché facciano questo con gioia e non gemendo. Ciò non sarebbe di vantaggioso per voi. Vedete, i capi delle prime chiese avevano le stesse difficoltà che hanno i capi di oggi, esattamente come i fedeli avevano difficoltà con i capi come li hanno oggi. Ecco, l'importanza di rispettare coloro che ci guidano nella vita di fede, di farci condurre da loro, e nello stesso tempo anche che questi lo facciano con gioia e non gemendo. Leggevo oggi la predica che il Papa ha fatto a Santa Marta, che diceva, parlava in modo, chiaramente lo stile di Francesco, la sua capacità di comunicare, dice: ho conosciuto un sacerdote che era una brava persona di un'Argentina, buono, ma che si lamentava sempre, ma che si brontolava sempre, no? Al punto che i confratelli lo prendevano in giro e dicevano che anche quando sarebbe andato in paradiso e San Pietro gli avrebbe mostrato il paradiso, lui avrebbe detto: ma l'inferno dov'è? No? E quando lo avesse portato all'inferno, invece proprio stamattina, e avesse visto che l'inferno è vuoto, al massimo c'è una persona, e allora avrebbe scosso le spalle, avrebbe detto: ecco, guarda lì, la redenzione di Cristo è servita a niente, eccetera eccetera. E dice, ecco, spesso i nostri capi sono dei brontoloni, fanno il loro ministero gemendo e non con gioia. Pensate che questo discorso non vale solo per i capi, preti, sacerdoti e vescovi, preti, diaconi e vescovi, ma vale per tutti noi, nella misura in cui siamo igumeni, conduttori di altri, genitori, nonni, catechisti, evangelizzatori, responsabili di gruppi, eccetera. Quindi pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza volendo comportarci bene in ogni cosa. Mi sembra di vedere il Papa, pregate per me. Con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo perché io vi sia restituito al più presto. Qui non sappiamo bene cosa voglia dire. Qualcuno ha detto forse in prigione, l'autore, e chiede di essere lì, preghiere per le sue persone. In ogni caso è in difficoltà. E poi questo grande, bellissimo augurio che conclude la lettera. Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, vedete, il discorso termina con questo grande epilogo che insieme è una benedizione e una dossologia, cioè una glorificazione. Alcune espressioni interessanti: il Dio della pace è colui che ha creato la pace tra il cielo e la terra, la pace tra i popoli, la pace nei nostri cuori. È lui che ha creato questa amicizia tra la creatura umana e lui stesso, Dio, proprio tramite la resurrezione di Cristo. Ecco, questo pastore grande delle pecore è il risorto. Nella prima comunità cristiana, abbiamo qui esperti storici di storia della Chiesa e di arte cristiana che potrebbero confermarci, molto spesso quando si doveva raffigurare il risorto lo si raffigurava come il pastore delle pecore che ritorna dai morti portando sulle proprie spalle la pecorella smarrita, l'umanità. Adamo di San Vittore, grande teologo e poeta medievale, ha composto una bellissima sequenza di Pasqua che vi leggo subito in italiano: è risorto, libero dagli inferi, colui che ha restaurato il genere umano, portando sulle sue spalle la sua pecora fino alle regioni superiori, al mondo di Dio. Ecco, nella parabola della pecora smarrita, l'antica comunità cristiana ha sempre letto un'immagine della risurrezione di Gesù. E infatti è l'ultimo versetto del Salmo della Legge, 119, che dice: io come pecora vado errando e tu cerca il tuo servo, Signore. Gesù morendo viene a cercare la pecora smarrita, se la carica sulle spalle ed è il grande pastore delle pecore che ci porta verso Dio. Gli ultimi versetti li abbiamo già tanto spiegati nel primo incontro, voi sapete, vi raccomando fratelli, accogliete questa parola di esortazione, proprio per questo molto brevemente vi ho scritto, sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato rimesso in libertà, se arriva presto vi vedrò insieme a lui, salutate tutti i vostri capi e tutti i santi, vi salutano quelli d'Italia, la grazia sia con tutti voi. Ecco, gli ultimi versetti, abbiamo già detto, quelli d'Italia, se sono Aquila e Priscilla, se lui scrive dall'Italia verso altri o sta scrivendo molto più probabilmente da Efeso, da quelle parti, al mondo occidentale, a Roma, ai Romani, allora nomina gli italiani che vengono conosciuti, in ogni caso è un biglietto di accompagnamento. Qualcuno dice che lo ha scritto lo stesso Paolo, che non ha scritto la lettera, ma che ha letto questa esortazione, questo sermone, questa omelia, lo ha fatto ricopiare e lo ha mandato alle altre comunità con il suo biglietto di accompagnamento, che dice: leggete questo sermone, studiatelo bene, accogliete questa parola di esortazione, la grazia del Signore sia con tutti voi, di tutti i benefici ti rendiamo grazie, Dio Padre onnipotente, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Qualche domanda, osservazione, contributo. Allora, intanto vi annuncio che l'anno prossimo, se il Signore ci concede ancora di servirlo nel suo regno, per la legge dell'alternanza faremo qualche cosa dell'Antico Testamento. Ci sono state alcune proposte, qualcuno propone Isaia, che è tantissimo tempo che non facciamo questo grande profeta, altri hanno proposto i libri dei Maccabei. Se avete altre proposte, avete le nostre mail, mandatecele e poi valuteremo ben volentieri il corso dell'anno. Qualcuno ha proposto il libro dei Giudici, così chiacchierando, tutti i libri di grande interesse, ma comunque vedremo. Qualche domanda, osservazione?
Prego. Devo chiedere una cosa, che l'età della vecchiaia, diciamo, è un'età quindi difficile, in cui si può essere ancora tentati, invece non si sente bello a posto, pronto a, perché hai fatto, hai dato, invece no, è proprio il momento in cui possiamo essere ancora fertili, nel senso che possiamo fare qualcosa anche per gli altri e non sederci su quei piccoli allori che speriamo di avere, perché non ci sono fatti.
Nella Bibbia c'è quasi una teologia della grazia nella vecchiaia. No? Pensate ad Abramo, che aveva 96 anni quando diventa padre, no? e Sara ne ha 90. Pensate a Zaccaria ed Elisabetta, in questi giorni il Vangelo ci propone sempre la figura del Battista, ma pensate a questi due anziani genitori che, quando pensavano ormai di essere finiti nella loro vita, diventano addirittura genitori del precursore di Gesù. Ecco, pensate al vecchio Simeone e alla profetessa Anna, che sono nel Tempio e che sono là, che sembrano all'ospizio, insomma, no? E che invece sono loro che individuano in quel bambinetto portato tra tanti il Salvatore di Cristo e lo annunciano come luce del mondo, no? E poi ci sono tutta una serie di esempi, e l'ultimo è stato per me scoperto, questo Mosè, che non avevo mai riflettuto, che a 80 anni viene chiamato da Dio. Cioè, quindi, quando avete 80 anni, quando avevamo 80 anni e che pensiamo di poterci godere la pensione, pensiamo che il Signore ci può chiamare a liberare dei popoli. Quindi davvero la chiamata di Dio giunge a ogni età, e anzi Paolo ci gioca su, perché allora che sono debole è là che sono forte. Per cui mi compiaccio delle mie infermità, dei miei oltraggi, delle mie sofferenze, perché in quel momento lì si rivela non la mia forza, ma la potenza di Dio. Vedete, è un'ottica diversa, abbiamo insistito nella lettera agli Ebrei, ce l'ha detto, è una lettera diversa. Quando l'età sembra più debole, più fragile, colpita dagli acciacchi, là, in maniera più forte, si può manifestare la potenza di Dio. Basta avere sempre questo cuore aperto al Signore, disponibile, come sono stati tutti questi grandi maestri della fede che abbiamo visto, che in età tarda ricevettero degli incarichi, delle missioni che hanno segnato la storia della salvezza.
Prego. Queste età, questi personaggi, hanno una storicità o sono solo delle allegorie?
Allora, se volete un anno facciamo il libro dei numeri, così. Allora, tutti i numeri nella Bibbia hanno un significato rivelativo. Noi sappiamo sicuramente, se leggiamo la Bibbia, prima del diluvio i patriarchi vivono fino ai 965 anni del famoso Matusalem, ecco. E vi ho detto che Enoch, che muore a 365, ha in memoria giovane, è come un trentenne che muore rispetto a un novantenne. Questo probabilmente sì. Poi mi ricordo quando lavorammo con Enrico a fare il libro della Genesi e facevamo questi patriarchi qua, addirittura ci sono degli studi, ricordo il Von Rad, un vecchio manuale di esegesi sulla Genesi, in cui tramite la gemantria, cioè la somma dei numeri primi, la disposizione in piano, a ogni patriarca veniva dato un'età particolare che gli ebrei decodificano come rivelativa, perché che sia morto a 944 il tale e l'altro a 960 significa questo per uno che era caro a Dio, e l'altro significa che aveva dato tutto ai fratelli, va a sapere, perché c'è tutto un simbolismo su cui gli esegeti rabbinici si dilettano a costruire, perché non solo il numero in sé ha valore, ma anche come vi si arriva, cioè la progressione numerica è somma di altri numeri e contiene dei numeri primi. Su questo lo lasciamo ai rabbini, perché la nostra conoscenza è molto limitata. È molto bello se si fa anche quello. Sicuramente c'è lo spartiacque del diluvio. Nel momento in cui l'uomo vuole arrivare a Dio, pensate alla storia, alla storia della Torre di Babele, per conto suo vuole farsi Dio, Dio dice gli anni dell'uomo d'ora in poi saranno solo più 120, perché l'uomo non si insuperbisca e capisca di essere creatura che dipende da Dio. Quindi c'è già una rivelazione in questo: non siamo eterni, non ci salviamo da soli, è Dio che ci dà la vita, non siamo noi. Quindi c'è questa grossa differenza. Poi su alcune età particolari, no? Per esempio gli anni di Mosè, Mosè vive tre volte 40, 120 anni. 40, voi lo sapete, è il tempo voluto da Dio. È il tempo voluto da Dio, quindi vuol dire che Mosè ha vissuto proprio come Dio voleva, tre volte come Dio voleva. 40 anni del deserto, lo dico sempre, non sappiamo se il popolo ha vagato nel deserto un anno e mezzo o 40 anni, è un modo di dire, ha vagato nel deserto il tempo che Dio aveva stabilito. Gesù che digiuna 40 giorni e 40 notti al momento delle tentazioni, non sappiamo se Gesù ha digiunato un giorno e mezzo o 40 giorni, vuol dire ha compiuto la volontà di Dio riguardo al digiuno. Ecco, Mosè però è significativo anche questo, è rivelativo, che viene chiamato nell'ultimo terzo della sua vita, nella terza età diremmo noi, anche noi la chiamiamo così, no? È significativo anche per tutti noi, cioè come giustamente diceva la signora, che ogni età può essere momento di chiamata, di fecondità, di dono, di profezia, di liberazione per gli altri. Quindi c'è un significato rivelativo, avrebbe potuto dire che era stato chiamato a 40 anni, no? Invece no, Mosè aveva 80 anni quando fu chiamato, entrava nella terza età. E quindi c'è sicuramente una rivelazione di questo senso. Quindi dobbiamo stare attenti ai valori rivelativi dei numeri, sapendo che c'è qualche cosa che Dio vuole dirci anche tramite questi numeri.
Vorrei aggiungere una cosa, insomma, storicamente accettata, insomma, se conoscete la Badia di Cava, da chi è stata fondata, era un ex ambasciatore che a 79 anni si è ritirato, a 80 anni ha fondato questa famiglia e si chiamava Sant'Alfredo, è accampato fino a 120 anni, ecco.
Ma pensate anche alla vitalità di alcuni nostri papi, cioè in fondo hanno fatto Papa Francesco aveva 78 anni, a 78 anni ciascuno di noi pensa che può fare il giretto attorno all'isolato, si legge il giornale e si mette la copertina sulle gambe davanti alla TV, ha cominciato a fare Papa, e che Papa con una potenza che sta cambiando la Chiesa, anche per arrivare a tempi moderni. E altri papi prima sono stati fatti papi molto giovani, cioè Giovanni Paolo II è poi invecchiato nel papato, ma è stato fatto papa che era abbastanza giovane, ecco. Invece pensate appunto a questo papa che forse hanno messo lì come papa di transizione, come si dice, e che invece sta trasformando la Chiesa a una tardissima età. Buon Natale a tutti, di tutto cuore, di tutto cuore, di tutto cuore, che davvero sia un incontro con questo fuoco divorante che viene in mezzo a noi.